E quindi c'è, secondo Rudolf Steiner, ma ciascuno di noi è in grado di verificare o perlomeno di prendere posizione, c'è una differenza fondamentale tra l'incontro, così come era concesso ai greci, parliamo di 2000 anni fa, tutta una cultura, un'epoca culturale prima della nostra, e c'è una differenza fondamentale tra il modo in cui l'incontro umano va impostato oggi. E qual è la differenza fondamentale? Aprite l'Iliade, apriamo l'Odissea. Qual è il carattere fondamentale dell'incontro umano? La spontaneità. E qual è il carattere fondamentale dell'incontro umano oggi? La difficoltà. Era bella la spontaneità. È ancora più bella la difficoltà. Perché nella difficoltà c'è un compito della libertà molto maggiore. In altre parole, così come un Ettore, un Achille, ancora un Ulisse, non erano degli esseri che proprio sbagliavano di grosso nei rapporti. No, si vede che c'è una sicurezza, una capacità. Due persone si incontrano e subito sorge il modo giusto di porsi uno nei confronti dell'altro. Oggi due persone si incontrano e non sorge subito il modo giusto di porsi nei confronti l'uno dell'altro. E perché? Quello era il modo giusto di porsi nei confronti del pavimento. O con la sedia. Qualcuno si è fatto male? In Germania queste pause popolari non sono mica concesse, eh? Ah, non si rompono le sedie. Qualcuno qui ha detto che in Germania ci sono sedie tedesche. Il motivo fondamentale per cui l'incontro umano per il greco era così facile, così spontaneo, così scontato, e l'incontro oggi diventa sempre più difficile, niente di male, niente di male. Il motivo fondamentale è questo, che oggi, visto che ognuno di noi ha un'evoluzione più lunga dietro di sé, visto che ciascuno di noi, pensiamo adesso ai rapporti anche più intimi, più profondi che sono qui in sala, sono passati altri 2000 anni di questi rapporti, quindi il compito dell'incontro nel nostro tempo è quello di non affidarsi alla spontaneità, cioè non è tanto importante quello che l'altro mi porta incontro dal di fuori nell'incontro di oggi, quanto il fatto che lui mi venga incontro a livello di percezione sensibile. Dovrebbe essere soltanto lo spunto per farmi riflettere, per farmi ritornare dentro me stesso e permettere all'altro di sorgere, di emergere dentro di me. In altre parole, l'altro mi viene incontro fisicamente per ricordarmi, per riportarmi a memoria, per far salire dai profondi del mio essere ciò che lui è stato, ciò che lui ha compiuto dentro di me nei secoli passati. In altre parole sto dicendo, nell'incontro consono ai tempi, nell'incontro moderno, più importante ancora di ciò che l'altro mi porta incontro in quanto essere percepibile che sta di fronte a me, più importante ancora è che lui diventa, in quanto percezione sensibile, la provocazione a far emergere dal mio essere ciò che lui è diventato dentro di me e ciò che lui ha, gli impulsi suoi dentro di me nelle incarnazioni passate. In altre parole, ci si incontra per chiedersi: che cosa hai combinato tu dentro di me lungo i secoli, lungo i millenni? E che cosa ho combinato io dentro di te lungo i secoli, lungo i millenni? Adesso stiamo attenti tutti e due, dobbiamo andare con maggior cautela, dobbiamo andare con più calma, abbiamo bisogno di molto più tempo per stabilire il rapporto giusto, perché il rapporto giusto non lo possiamo stabilire in base a ciò che percepiamo sensibilmente, a ciò che è visibile ora. Il rapporto giusto si stabilisce unicamente se ci diamo la possibilità di far emergere, di far salire dai profondi dell'interiorità di ciascuno ciò che l'altro è diventato nel suo amico. Le cose diventano molto più complesse, molto più difficili, richiedono anche molto più tempo, consentono anche molti più sbagli. Ma il problema della vita non sono mai gli sbagli, il problema è il ripetere gli stessi sbagli. Ho detto spesso che la differenza fra gli esseri umani buoni e quelli cattivi sta nel fatto che gli esseri umani cattivi ripetono sempre gli stessi sbagli e gli esseri umani buoni fanno sbagli sempre diversi. Chi invece vorrebbe essere buono non facendo nessun sbaglio è peggio di tutti, perché l'unico modo di non fare nessun sbaglio è quello di non far nulla. E questo è uno sbaglio dall'inizio alla fine. In chiave di karma, di leggi del karma, il tempo è già un po' avanzato, quindi faccio ora alcune affermazioni senza preoccuparmi più di tanto di fondarle, le riprenderemo poi nel corso di questi giorni. Altrimenti, se dovessi troppo fondare, non arriveremo mai ad alcune affermazioni fondamentali. Però prendetele soltanto come inviti a pensarci ulteriormente, non come dogmi. La prima affermazione in chiave di karma è che si trova e si incontra soltanto colui che si è cercato. In altre parole, la frase del Vangelo, chi cerca trova, è un'affermazione, è la legge fondamentale del karma. In altre parole, quando io trovo una persona, quando io incontro una persona, non è mai a caso. È perché io, nel mio io superiore, quindi sto dicendo consciamente, nel mio io superiore, ho sempre cercato questa persona. Quindi ciascuno di noi incontra sempre e solo le persone che ha cercato nel suo vero essere. Un incontro a caso, senza che l'io superiore non l'abbia voluto, non l'abbia pianificato, non abbia fatto di tutto perché avvenisse, non esiste. E questo cercarsi avviene inconsciamente. Due persone nascono magari in due continenti diversi, spendono 25-30 anni senza mai essersi visti, si incontrano, si innamorano, condividono poi forse tutta la vita. A 25-30 anni si sono incontrati per la prima volta. Io adesso stavo dicendo, senza saperlo, ogni passo è stato architettato in modo tale da incontrarsi esattamente a quel giorno, esattamente in quel luogo, perché nulla avviene a caso. E quali sono le forze, non dentro alla coscienza ordinaria? La grande sfida è di portare questi misteri sempre di più dentro alla coscienza ordinaria. Dove sono le forze che hanno operato tutti questi passi in modo da portare queste due persone a incontrarsi il tal giorno, non a caso, ma perché dovevano incontrarsi, perché si sono ricercate a vicenda? Le forze che hanno portato queste due persone a ricercarsi e a incontrarsi sono le forze, sono il risultato del rapporto passato di secoli e di millenni. Ciò che in quanto a forze animiche, forze spirituali, desideri, speranze, amore reciproco, delusioni, desiderio di riconciliazione, desiderio di ricompensare tante cose che io 1000 anni fa, 500 anni fa o 2000 anni fa sono stato tanto egoista con questa persona. Tutte queste forze di desiderio di compenso karmico, ogni karma è un conto sospeso, così come ogni rapporto è un conto sospeso. Tante cose sono state fatte, tante cose sono ancora da fare. Il karma è il grande conto sospeso dove tanto è già avvenuto, ma tanto vuole ancora avvenire, e tutto ciò che queste due persone hanno, si sono scambiate in quanto pensieri, in quanto sentimenti, in quanto poesie, tutto ciò che hanno fatto insieme, tutto ciò ha creato un mondo comune, e questo mondo comune è un mondo di forze reali che ha condotto molti passi queste due persone affinché si incontrassero esattamente al ragione per riprendere questo conto cardico e continuare. I desideri sorti grazie al rapporto nelle vite passate sono le forze che portano in questa vita due persone. Il nostro rapporto di milletti ha fatto sorgere noi tanti desideri nei confronti di uno dell'altro, desideri di ritrovarci, per rifare tante cose insieme, rifarle forse meglio, per perdonarci, per essere meno egoisti. La somma dei desideri che abbiamo generato nel nostro rapporto, nei secoli e nei millenni passati, questa somma di desideri è una somma di forze reali che ci fanno incontrare. Sono forze irresistibili. Pensate, cari amici, pensate per esempio cosa vuol dire che due persone si innamorano. L'innamoramento è una realtà, è un fatto reale, non è una teoria. Però immaginate come sia complesso recepire, recuperare in chiave di conoscenza, di pensiero, tutto questo mistero di forze reali, di calamitazione da queste due persone. Le forze sono reali. E da dove viene questa forza? È quella data di un'altra. Non sono certo sorte a caso. Dicevo, si trovano e si incontrano solo le persone che si sono cercate. Il cercarsi avviene inconsciamente ed è il risultato del rapporto passato, di ciò che è stato vissuto insieme, di ciò che è stato generato dentro all'animo di ognuno grazie al rapporto con l'altro. E i motivi per cui due persone si incontrano sono sempre precisi. Io vero, io superiore di tutti e due, sa esattamente perché io adesso voglio incontrare con questa persona. Non un giorno prima, non un giorno dopo. Per esempio, vede come lavora il karma. Una fanciulla sta seduta, dico per esempio, no? E vede un ragazzo nelle vicinanze e dice: adesso se io faccio un patatrac con la sede, quello mi aiuta. Ecco, un incontro karmico. Così avviene. Per voi pensate che sia successo a caso? No, non è successo a caso.
Scusate questa interruzione, ma il problema delle sedie che si sta manifestando naturalmente ci
sia. Quello deve essere un po' più corto. È un po' più lungo. Stavo dicendo che avvengono sempre e unicamente gli incontri voluti dal Dio superiore delle due persone che si incontrano. Nessuno di noi può avere un incontro, può avere un incontro che non sia stato voluto, che non sia dentro al suo carico. C'è in ognuno,
ognuno di noi qualcuno più saggio di noi. Ecco un'affermazione fondamentale, che il karma viene gestito, viene orchestrato dal cosiddetto Dio superiore. Dio superiore è un termine tecnico, potete usare altre parole, però il concetto fondamentale è questo, che noi nella coscienza ordinaria non abbiamo il nostro io. La nostra coscienza ordinaria, pensateci, cosa abbiamo noi nella coscienza ordinaria? Immagini, abbiamo immagini mnemoniche, ricordi del passato, sono immagini, abbiamo rappresentazioni, sono immagini, che altro abbiamo? Pensieri, però state attenti che l'uomo moderno è poveretto in chiave di pensiero. Quindi quando mettiamo insieme immagini mnemoniche del passato, che abbiamo visto in televisione o in certe fotografie, eccetera, e le rappresentazioni in base al presente, abbiamo più o meno tutto quello che c'è nella nostra interiorità. Ora, questo carattere di immagine, questo carattere speculare della coscienza ordinaria, sta a dirci che noi nella coscienza ordinaria non abbiamo nessuna realtà, abbiamo l'immagine della realtà. Ora, l'immagine è morta. Pensate allo specchio. L'immagine che io vedo nello specchio. Se nello specchio vedo un gatto, il gatto nello specchio può mangiare un pollo. No, soltanto se lo mangia il gatto vero. Quindi l'immagine è morta, l'immagine non può far nulla. Ora, dal carattere speculare di immagine del nostro coscienza ordinaria, potremmo essere almeno così intelligenti da capire che dall'immagine dovremmo risalire alla realtà. In altre parole, nella mia coscienza ordinaria io ho delle immagini morte. Tra l'altro, il significato di queste immagini morte è la libertà, proprio perché le nostre rappresentazioni non combinano nulla, siamo liberi. Perché se le nostre rappresentazioni fossero più che immagini e avessero delle qualità dinamiche, delle forze dinamiche, non saremmo liberi. Saremmo costretti a decidere in base alla forza determinante dell'immagine stessa. L'immagine, siccome è morta, lascia vivere. Quindi la coscienza speculare è sorta proprio per darci la libertà. Ora, una volta diventati liberi, sorge il grosso quesito di ritornare dall'immagine alla realtà. L'immagine è morta, dov'è la vita? L'immagine non ha sentimenti, dov'è l'essere con i sentimenti? L'immagine non è un essere spirituale, dov'è l'essere spirituale? In altre parole, se io riflettere sul carattere speculare della mia coscienza ordinaria, del mio io ordinario, sarei in grado, e guardate che è un processo di pensiero veramente pulito, sarei in grado perlomeno di postulare che deve esistere il mio vero essere spirituale. Il mio vero essere spirituale che non è soltanto un'immagine, ma che è vivente, che è senziente e che è un essere spirituale che decide. Tutto questo scrittore si riassume nella frase che dice: in ciascuno di noi c'è qualcuno più saggio di noi. Questo qualcuno più saggio di me è il mio io vero, e questo io vero è l'architetto del karma. A questo punto veniamo alla prospettiva della reincarnazione e del karma in quanto spiegazione tutta nuova degli incontri umani. L'incontro, il rapporto umano acquista un carattere del tutto diverso grazie alla prospettiva della reincarnazione e del karma. Karma significa tutto trova la sua spiegazione in base al passato e in base agli intenti futuri. Karma non è soltanto pagare lo scotto di quello che si è fatto nel passato. Karma significa anche proporsi qualcosa in vista del futuro. Quindi il karma è il superamento del caso, la reincarnazione è il quesito, cioè la domanda: l'essere umano ha una vita sola a disposizione, oppure potrebbe essere che ha più di una vita a disposizione. Ho cercato di, un po' balbettando, lo devo ammettere, ma di farvi vedere che con questi due pensieri il mistero dei rapporti e degli incontri
acquista dimensioni del tutto diverse. Ora, pongo direttamente la domanda: come si affrontano le due realtà della reincarnazione e del tempo? E io direi due cose fondamentali. Il quesito della reincarnazione e del karma va preso prima di tutto come ipotesi di lavoro, non come un dogma. Un'ipotesi di lavoro di cosa? Di quale lavoro? La reincarnazione e il karma è una ipotesi di lavoro del pensiero. In altre parole, si tratta poi di fare questo lavoro del pensiero. Un'ipotesi di lavoro, cosa significa? Che c'è un lavoro da fare. In altre parole, io uso l'ipotesi che c'è un karma, che nulla avviene a caso, e l'ipotesi che si vive più di una volta, come una ipotesi di lavoro del pensiero per compiere questo lavoro del pensiero. E in che cosa consiste il lavoro del pensiero da fare? Consiste nel vedere se, in base a questa ipotesi, in chiave di pensiero, in chiave di conoscenza, forse cose sono aperte. Questo lavoro di pensiero lo deve fare ognuno, eh? Io non lo posso fare per voi. E l'uno non lo può fare per l'altro, ognuno lo può fare solo per sé. Il lavoro di pensiero consiste nel vedere se, in base a questa ipotesi che c'è il karma e non il caso, che si vive più di una volta e non una volta sola, tante cose, ma devo verificare l'ipotesi, devo fare questo lavoro di pensiero, se tante cose della vita, tanti fenomeni, che prima erano assurdi, non riuscivo a spiegare, adesso comincio a spiegarli. Ecco il lavoro del pensiero. Cosa significherebbe credere alla reincarnazione? Il credere è proprio il risparmiarsi il lavoro del pensiero. Il concetto moderno del credere, nel Nuovo Testamento credere significava un'altra cosa, ma il concetto moderno del credere è che si crede ciò che non si capisce in fondo. In altre parole, io credo le cose, credo nelle cose dove non sono in grado di acquistare conoscenza. Il credere è un risparmiarsi la conoscenza. Il quesito del karma e della reincarnazione in quanto ipotesi di lavoro del pensiero significa che io mi proibisco di credere alla reincarnazione, altrimenti sarei punto da capo. Perché se io alla reincarnazione ci credo senza farne un lavoro di pensiero, questo credere ha lo stesso valore che il credere all'opposto. Perché io sono rimasto tale e quale. Non ho fatto un cammino di conoscenza. Quindi vedete che fare un lavoro di pensiero è l'opposto del credere, senza capire, senza fare un lavoro di pensiero, capitolando al compito del pensiero. In altre parole, vanno vagliati i risultati di questa ipotesi di lavoro. Come dicevo prima, quali fenomeni riesco forse a spiegare, quali fenomeni ricevono significato che prima non trovavano spiegazione. Allora il caso non è più il caso, io so il perché avvengono le cose. L'assurdo non è più assurdo perché ne vedo il senso. Solo nella misura in cui questa ipotesi di lavoro del pensiero mi induce a lavorare al mio pensiero e nella misura in cui questa ipotesi mi dà dei risultati che sono plausibili al mio pensiero, solo in questa misura sarà per me convincente. Quindi è assurdo pensare che un altro, io per esempio parlando, possa convincere voi di caso o di karma, del fatto che si vive una volta sola o si vive più volte. È un compito del pensiero di ognuno. A me premeva soltanto di dire che l'Occidente questo compito non l'ha finora svolto e che ora troviamo dei problemi così immani negli incontri umani e nel sociale, per cui riusciremo a costruire i rapporti in un modo positivo unicamente prendendo la decisione di svolgere questi compiti del paziente. Questo è il primo aspetto.